Domenica quarta del tempo ordinario, dall'Evangelo di Luca, capitolo 4, versetti 21-30.
In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Serepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro». All'udire queste parole, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città, e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Dal profeta Geremia, primo capitolo, i versetti 4-19.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimè, Signore, ecco, io non so parlare perché sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare, demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare». Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?» Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: «Che cosa vedi?» Risposi: «Vedo una pentola bollente la cui bocca è inclinata da settentrione». Il Signore mi disse: «Dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, poiché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione». Oracolo del Signore. «Essi verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutti intorno, e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 31, al capitolo 13, versetto 13.
Desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché ci conceda di comprendere per poter amare Lui e i nostri fratelli. Amen.
Amen.
Quarta domenica del tempo ordinario, la domenica del rigetto del Signore. Siamo ancora a Nazareth, dove nella sinagoga Gesù ha commentato, ha fatto omelia su un testo del profeta Isaia. Ma vorrei iniziare con le parole, come stiamo facendo da un po' di tempo. Beh, non è proprio un padre, è un poeta francese, Gérard Bercier, che riflettendo su questo testo scrive: che significato ha per noi oggi questa pagina di Luca redatta con tanta sapienza? Ci ricorda che nessuna patria può pensare che il figlio del carpentiere le appartenga, che nessuna sinagoga, nessuna chiesa può rinchiudere in se stessa Gesù, e che i popoli santi, siano essi l'antico Israele o il nuovo popolo dei battezzati, devono continuamente convertirsi e abbattere le mura che tendono a costruire intorno a sé per camminare verso quei luoghi sempre nuovi dove Gesù vuol compiere il miracolo dell'umanità rinnovata. Bisogna che ci chiediamo se Gesù è il profeta della nostra vita, se è il profeta della nostra Chiesa. Fin dai libri più antichi nella Bibbia si vede chiaramente che i profeti non sono né uomini del Tempio né servi del palazzo. Sono uomini liberi radicati in Dio e nell'umanità. Gesù appartiene alla razza ardente e scomoda dei profeti, con la sua vita e con la sua morte. Lasceremo che squarci le nostre chiese per aprirle alle aurore di Dio? Ecco, queste parole ci introducono a comprendere le parole di Gesù. Domenica scorsa, appena ieri, oggi si è adempiuta questa scrittura. E su quell'oggi credo che la nostra riflessione si è fermata, cercando di approfondire che quale parola. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Questo mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, a predicare un anno di grazia del Signore. Ecco tutto il discorso di Gesù a Nazareth, che noi forse immaginiamo più lungo, no? Ma queste breve parole Luca ci ha riferito, e dobbiamo rassegnarci a non conoscere più dettagli del discorso. Ma le reazioni di coloro che ascoltano sono importanti per noi, perché osserviamo la riservatezza iniziale, poi via via sempre più reticenti e soprattutto avanzano pretese. Hai compiuto a Cafarnao, fai anche qui quello che di prodigioso hai manifestato. E dunque ripeti, ma Gesù, facendo riferimento ai grandi profeti del passato che hanno concesso i loro miracoli ai pagani, denunciando l'incredulità del popolo, scalda gli animi, tanto che gli ascoltatori lo trascinano fuori tentando di ucciderlo. Ma non è la sua ora, sappiamo. Gesù tranquillamente, dice il testo, passando attraverso questa folla agitata, va via, si allontana. Dobbiamo un po' sfatare il fatto, sì, Gesù non è accolto, spesso diciamo non è capito, e qui l'hanno capito, come l'hanno capito un po' sempre, Gesù. Altro è accettare quello che Gesù dice. Ecco, qui è la difficoltà, sempre. Anche noi oggi capiamo, forse qualche cosa ci sfugge, ma la difficoltà nostra è ancora quella di accogliere questa parola. L'ascolto nella scrittura è fare, servire, obbedire. E dunque cerchiamo allora di non accontentarci di una lettura superficiale del brano, che contiene un tema fondamentale, l'abbozzo di quella sinfonia che Luca poi svilupperà in tutto il suo Evangelo e anche nel Libro degli Atti, che appartiene all'Evangelo, non vediamolo separato, ricordiamo, un unico volume in due tomi, potremmo dire, due libri fisicamente separati ma uniti dal contenuto. Si tratta di quel destino di Gesù e del suo messaggio, tragica fine, ma anche del divampare di quel fuoco che egli è venuto a portare nel mondo. Dopo la Pasqua, da Gerusalemme in tutta la Giudea, la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Così scriverà nel primo capitolo degli Atti, versetto 8. Dunque un oggi che si apre su orizzonti universali e che, ribadendo ancora quanto detto domenica scorsa, richiama anche noi. È come il rullio di una nave ancorata nel porto, no? Che sembra partecipare a quell'inizio di viaggio che la porterà poi verso isole lontane, nei mari aperti. Ecco, Gesù non può essere confinato nel nostro porto, nel nostro spazio. come non possiamo confinarlo a Nazareth nel primo secolo della nostra era, era lì. No, la sua parola è per ogni gente, per ogni razza, per ogni cultura, per tutto il mondo e per tutte le epoche della storia. Guidati dall'eucologia, ovvero da quella preghiera che in questa quarta domenica ci viene offerta come guida, l'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 105, una supplica individuale, questo è il genere. Un solo versetto, il versetto 47, residuo di quell'intero Salmo che la Chiesa in antico cantava per intero. Non si può cantare un salmo soltanto un versetto. Salvaci Signore Dio nostro e raccoglici da tutti i popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode. Due epiclesi, due invocazioni. Il salmista prega a nome dell'intera comunità chiedendo al Signore che salvi il popolo. Da quella, da che cosa? Dalla dispersione. Radunaci, perché proclamiamo il tuo nome. Perché nella pace, nella salvezza, può celebrare quel nome divino, proclamare quella gloria continua di un Signore che salva. Il canto all'Evangelo, come già domenica scorsa, è tratto ancora dall'Evangelo odierno. Quindi Luca 4,18, il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. L'orientamento dunque che questo canto ci dà è quello di un Messia preoccupato anzitutto di annunciare, evangelizzare, l'annuncio di una buona notizia. Sappiamo che Evangelion dopo è diventato caratteristico per indicare gli scritti dei quattro libri, ma era la buona notizia, la vittoria in battaglia, la nascita del figlio del re o qualcosa di buono per il popolo comunque. Qual è la buona notizia? La liberazione dei prigionieri, la salvezza per ogni povertà. Il lezionario liturgico riprende, e bisogna dire cosa abbastanza rara nel lezionario, riprendere un testo già proclamato, no? In quella abitudine a tagliare, no? Le varie, mettendo in atto quel pericopeo, no? Che dà poi il nome alla pericope, al brano. Quindi un riprendere sovrapponendo la fine dell'Evangelo della terza domenica con l'inizio del quarto, riprendendo quel versetto ventuno. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Siamo ancora dunque a Nazareth, nella sinagoga. Qui Gesù si presenta come il Messia di Dio. È Lui che annuncia il tempo di grazia, l'anno della liberazione, il giubileo, secondo quella profezia del libro di Isaia che ha proclamato nella lettura liturgica, come previsto nella sinagoga. La reazione, abbiamo detto, è ciò che Luca ci riporta, per cui noi possiamo esaminare più in profondità le parole di Gesù. Luca registra la reazione, una reazione di meraviglia per la grazia della parola che usciva dalla sua bocca. L'omelia di Gesù, che è il modello dell'omelia cristiana, non moralistica, non dottrinale, neanche esegetica. è un'omelia profetica, dove per profezia si indica una parola che ritorna insistente nel rivelare il programma di Gesù. Gesù che si muove su quella strada che già avevano indicato i grandi della profezia. Geremia ci viene proposto oggi, ma noi abbiamo ancora nel nostro cuore, oltre che nella nostra mente, le parole dei grandi profeti, dove per grandi non intendo soltanto e neanche la quantità degli scritti. Sapete che la grandezza dei profeti, no? La scrittura è divisa, perché alle volte non bisogna mai dare per scontato, non è per voi, ma comunque è i quattro grandi profeti e i profeti minori, no? Minori perché? Perché hanno scritto poco, o perché poco ci è giunto dei loro scritti, ma non perché sono minori rispetto agli altri, eh? La grandezza non è nella quantità. Ma sappiamo che la profondità di una parola è impressionante, perché può riempire ancor più di tante altre parole. E i profeti sapevano scegliere, illuminati dallo Spirito, le parole da consegnare. Anzi, il vero profeta, e Geremia in questo è un campione, consegna soltanto ciò che il Signore gli ha dato, non aggiunge nulla di suo, come faranno invece i profeti di corte, che tendono a ingraziarsi i re, i notabili, a mettersi, come dire, in una buona posizione, a cercare un nido caldo. Isaia offre a Gesù le parole per quel contenuto essenziale della sua missione, dove i destinatari privilegiati del messaggio sono quei ciechi, zoppi, prigionieri, quale che sia la prigionia fisica, la malattia o del dominio iniquo di altri che hanno ridotto in schiavitù altri fratelli, così come il peccato. E poi i due personaggi che Gesù stesso cita, Elia ed Eliseo, che servono poi ad allargare le prospettive della missione, una missione senza confini, non chiusa in un'appartenenza etnica soltanto a Israele, anche se Gesù lo ribadirà più volte con le parole, ma poi dice: se dovessi seguire quello che voi pensate, io non dovrei operare, no? Ricordate, qui Sarepta, Naaman, Siro, no? Quindi la vedova di Sidone, così come la Sirofenice, tanto per indicare qualche altro, o il centurione, quindi, che diventerà modello ancora oggi della liturgia. Noi ripetiamo le sue parole: non sono degni, disse il centurione, che tu venga nella mia casa. Anche noi non siamo degni di partecipare, no? A quella santa liturgia, ma di soltanto una parola e noi saremo salvi. Ma Gesù è profeta tra i profeti, annuncia la buona notizia, soprattutto per quelli che sono considerati ultimi, lontani. Ma su questa figura, quella del profeta, scende l'ombra della passione. Beh, sappiamo, nessun profeta è morto nel proprio letto, è morto a casa, tranquillo. Così anche Gesù. Un Gesù che ci rimanda l'impressione della solitudine, così come quella di Geremia. Geremia che nella prima lettura si trova a dover affrontare uomini di esperienza, che sono, oggi diremmo, dei marpioni, delle furbi di tre cotte, no? Capaci di giostrare le situazioni a proprio favore, a proprio vantaggio. E Geremia dice: io sono giovane, cercando di togliersi, no, di svincolare dall'impegno. E il Signore dice: non ti preoccupare, io sono con te, tu parla, anzi, se non parlerai, allora sì che avrai modo di aver paura, perché io ti chiederò conto. Gesù è dunque, come Geremia, profeta solo, come tutti i profeti, uomini soli e uomini contro. Geremia è chiamato, e per il rapporto di amore e di fedeltà a Dio sperimenterà nel mondo, nella sua città, nei suoi familiari, nei suoi amici, nei suoi concittadini, la paura e la solitudine di questo dialogo con l'assoluto. Mi hai sedotto, Signore, bellissima quella pagina. E io non posso non annunciare, anche se Geremia soffre profondamente per le sciagure che è chiamato ad annunciare a Israele. Dice: a causa del tuo peccato tu sarai deportato, è inutile combattere, arrenditi. E verrà imprigionato, gettato in una cisterna fangosa a rischio della propria vita, e sarà uno straniero, un eunuco, a salvarlo, intervenendo a suo favore. Il mondo rigetta, si allontana da chi è vicino a Dio. Così, nei racconti dei padri del deserto, alle parole di un giovane che chiede ad un anziano: Abba, adesso dovrò rinunciare completamente al mondo? E l'anziano, rispondendo, gli dice: non temere, se la tua vita sarà realmente cristiana, sarà il mondo che rinuncerà subito a te. Nella Chiesa il carisma della profezia è quello di interpretare e attualizzare la scrittura in un'assemblea concreta. Così dunque noi, che siamo popolo profetico, oltre che regale sacerdotale, siamo chiamati ad annunziare il Cristo morto e risorto per redimere l'umanità. E oltre alle difficoltà che certamente noi abbiamo per la nostra umanità, dobbiamo sperimentare anche la paura di affrontare nel nostro ambiente coloro che sono lontani e ostili alla parola di Dio. E Gesù dirà anche: i vostri stessi, quelli dello stesso sangue, padre, madre, figli, no? Si opporranno a voi se sarete fedeli al mio nome, se accoglierete il mio amore. Dunque, pur attratti dal desiderio di Dio, noi spesso siamo bloccati dalla paura che la nostra vita cambi troppo. Abbiamo paura di scontentare quelli che ci stanno intorno. Geremia è desideroso di una vita tranquilla, comune. Sembra non avere grandi ambizioni, se non quella di stare nella sua città. Ma è costretto a vivere contro il suo temperamento, a porsi nella sua società contro le classi dirigenti, re, sacerdoti, i profeti di corte, e contro il popolo. Tutti lo rifiuteranno. Soltanto i nemici, no? Vedranno in lui un alleato, ma questo non è che gioca a suo favore, perché aumenta la rabbia, l'odio, no? Dei suoi concittadini. Sembra un collaborazionista, Geremia. Per i suoi era un disfattista, Annunciava la resa durante un assedio, durante la battaglia. Il profeta dichiarerà di essere stato sedotto, di aver ceduto alla seduzione. E se oggi questa parola si realizza in noi, così come nell'azione liturgica, noi non possiamo rimanere in un ascolto passivo o di una comprensione, no, pre-Cristo. Sì, lo so, forse è anche vero che noi sappiamo quello che siamo chiamati a fare, ma dobbiamo farlo, perché la parola si deve compiere, come dice Gesù, nel momento in cui l'udite, nelle vostre orecchie si realizza. Ascoltare o non ascoltare, il che significa, abbiamo detto, mettere in pratica o non mettere in pratica, rifiutarsi, ha come conseguenza la vita o la morte. Nei padri del deserto, Abba Daniele, noto per la sua dolcezza e la sua misericordia verso i peccatori, un giorno, confessando un ammalato, un po' reticente, forse non l'aveva chiamato lui, no? Erano stati i parenti, e lui non... Abba Daniele dice, va bene, non insisto, se non ti vuoi confessare, non voglio farti prendere, no, una decisione affrettata. Dice, riposati, dormici sopra. Domani mattina, se sarai ancora vivo, se ti sveglierai, allora potrai richiamarmi. Ecco, la parola del Signore non è una minaccia, una forzatura. Quando il profeta annuncia le conseguenze, queste si realizzano soltanto se noi rifiutiamo. Non è la minaccia. C'è una differenza, noi, e possiamo coglierla. Gesù quante volte ha minacciato con le parole profetiche conseguenze durissime, eppure ogni minaccia alla fine si è sempre risolta. Dice, basta, cambierà il tuo cuore, se tu riconoscerai il tuo peccato. Che significa cambiare, agire in modo diverso da quello che ti ha portato a queste tristi situazioni, e allora il tuo cuore esulterà, la tua vita non avrà fine, sarai salvo, tu e i tuoi familiari, i tuoi amici. Dunque non una minaccia, né ieri né oggi. La Chiesa annuncia l'Evangelo. L'uomo, ieri come oggi, è sempre messo davanti ad una decisione che spetta a lui, ma che è essenziale per la sua stessa vita. Allora, riprendendo il brano dell'Evangelo, il versetto 21, quelle parole che nel silenzio, abbiamo ricordato la volta scorsa, come dopo la proclamazione Gesù riavvolge il rotolo, si siede. Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Non possiamo, sappiamo che Gesù era un affabulatore capace, no? E anche una certa teatralità o il senso il ritmo, no, della battuta, della parola. Le parole vanno dette anche con un certo ritmo per ottenere un risultato. Anche il silenzio nelle nostre liturgie dovremmo riscoprirlo. Spesso c'è l'ansia di non lasciare spazi di silenzio, no? Pensando che sia un momento di disagio. No, anzi, forse il disagio è a ritrovarci, no, dinanzi a quella parola che è stata proclamata. E allora ci stordiamo con altre parole o con movimenti spesso privi di senso, no? O affrettati e quindi inutili per la liturgia che stiamo celebrando. Nel silenzio, dunque, che sottolinea l'attesa, inizia la predicazione di Gesù. Luca ricorda il compimento delle promesse. Il verbo plerò che noi ritroviamo oggi si è compiuta, si è riempita, no? Innanzitutto Luca usa il perfetto, che in greco indica un evento passato che però ancora non si è concluso. Gli effetti sono ancora nel presente e tendono al futuro. Luca riprenderà questo verbo in momenti importanti della vita di Gesù. Il più vicino al capitolo 9, versetto 51, ricordate, siamo a un momento decisivo. Gesù decide di salire a Gerusalemme. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. La traduzione cerca di rendere quel indurì il volto. E noi sappiamo quando dobbiamo affrontare qualcheduno, ci dobbiamo far coraggio, no? E allora ci irrigidiamo anche i tratti del volto o le mani, no? Un buon osservatore si rende subito conto. Così fa Gesù, perché? Perché inizia quel cammino che lo conduce a Gerusalemme, ovvero sulla croce, alla sua passione, che porta alla resurrezione, però deve passare attraverso la passione, morte. Così ancora negli appunti troverete altre indicazioni, Atti 2.1, oppure capitolo 19 degli Atti, ancora versetto 21, eccetera. Dunque, questa misura colma, in cui Luca sottolinea che la presenza di Gesù sta realizzando per noi cose molto belle e importanti. L'oggi della salvezza è nella presenza stessa di Gesù, presenza che si realizza nella parola, cioè in chi ascolta e mette in pratica. Lì Gesù parla fisicamente, ma ancora oggi Gesù parla, nella celebrazione, ma anche in questa parola che abbiamo proclamato. Gesù ha parlato al nostro cuore. Se noi non crediamo questo, e allora stiamo facendo accademia, no? Stiamo facendo come i greci dell'Areopago che ascoltano Paolo e poi dice: beh, adesso ci siamo stancati, ti ascolteremo domani, la prossima volta. No. Le parole di Gesù destano meraviglia. Tutti gli davano testimonianza, versetto 22, ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Non soltanto il tono, ma soprattutto il contenuto e le pretese della predicazione di Gesù scatenano una duplice reazione: meraviglia, ma subito dopo un filo di perplessità che via via poi si ingrossa. Sono parole di grazia, parole cioè che provengono da Dio, sono un dono divino, perché annunciano la grazia promessa da Dio. E la prima reazione è meraviglia, è ammirazione, stupore. Ma questo atteggiamento muta una piccola perplessità: non è il figlio di Giuseppe? Ecco come dalla meraviglia si passa al dubbio, all'invidia. Figlio di Giuseppe non è semplicemente riconoscere la sua paternità, il figlio di, no? Ma è in senso negativo, è il figlio del carpentiere. Io credo che Ognuno di noi nella sua vita ha attraversato un momento in cui si è stati guardati, dice, ma questo, no? Dice, viene da, dice, che sta dicendo, che sta facendo. Spesso noi leghiamo alle origini il destino di persone, no? Ma Gesù ha detto, il proverbio, i padri hanno mangiato l'uva acerba, ai figli si sono legati i denti, no? O chi ha peccato, lui o i suoi genitori? I padri che hanno colpe pagano per le loro colpe, i figli se hanno colpe pagano per le loro colpe. Nessuno si deve far condizionare né è caricato da cose che non ha compiuto. E allora Gesù, che conosce i cuori, rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Luca pone sulle labbra di Gesù, beh, Luca è il medico secondo la tradizione, no? Quindi in un certo senso deformazione professionale, potremmo dire, eh? Un proverbio ironico anche più, ancor più, proprio perché è un medico a dirlo. Medico, cura te stesso. Innanzitutto notate l'imperativo auristo, che segna l'inizio di un'azione nuova. Il detto è ovvio, no? Come l'altra espressione che Gesù dirà ai farisei: non so, io sono venuto non per i sani, che non hanno bisogno del medico, ma per i malati. E voi mi dite che non devo. La figura del medico in antico, beh, pure oggi qualche cosa sta un po', perché forse per calmare un po' troppa presunzione umana, di poter risolvere tutto. Ma la figura del medico spesso era ambigua, dominava nel passato la concezione che alla base della malattia ci fosse un peccato e dunque era necessario ricorrere al sacerdote per espiare la colpa più che farsi visitare da un medico. E non nuoce ricordare alcune ironie popolari. Nel libro di Tobia, al capitolo 2, ricordate quest'uomo che serviva il Signore, con un atto di misericordia seppelliva i defunti, quei cadaveri di uomini che venivano uccisi perché perseguitati, perché, e lui a rischio della sua vita li seppelliva. Che cosa accade? Si addormenta, no? Del guano di uccelli sugli occhi lo rende cieco e dice: più i medici mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi, finché divenni cieco del tutto. Stavo male, dai medici è andata peggio. Così come quella donna emorroissa di Marco 5, no? Era ricca, si era messa nelle mani dei medici e la situazione non era migliorata, era peggiorata ed era diventata povera. Aveva speso tutto. Ma non bisogna essere prevenuti e ostili contro coloro che professano l'arte medica, no? Luca stesso è medico e Paolo lo definirà caro, Colossesi 4,14. E il Siracide, al capitolo 38, c'è un ben 14 versetti in cui questo sapiente biblico del secondo secolo avanti Cristo esalta la missione del medico e la funzione della medicina, associandola alla salvezza che viene offerta dal Creatore. Ora, si possono trovare medici bravi e meno bravi, no? Capaci e meno capaci, e salvo diciamo, salvando quello che può essere il limite, no? Mio nonno diceva, quando non c'era ancora la mutua, no? Mia madre me lo ripete, dice: figli miei, ricordatevi di pagare i debiti, ma soprattutto il medico, no? E mettete da parte, perché non si sa mai la vita come si può andare, no? Perché quando serve bisogna chiamarlo e va pagato, è quello. Oggi forse noi non apprezziamo tanto anche, no, tutto il sistema sanitario, che pur con le sue suoi buchi, le sue è comunque di buon livello rispetto a quello che c'è fuori. Il detto del medico fa contesto e corpo con ciò che i compaesani dicono a Gesù: quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui, nella tua patria. Innanzitutto, notate ancora quell'imperativo. Fai. È un imperativo auristo. Vuol dire che Gesù non aveva fatto. Quindi è qualcosa di nuovo. Non si era espresso con segni prodigiosi. Ma la richiesta è pretenziosa, quasi imperdonabile, perché è la curiosità, anzi l'invidia. Gli abitanti di Nazaret non erano così orgogliosi del loro compaesano, no? Da essere gelosi di Cafarnao. Sono, non sono mossi, non da, come potremmo dire, vogliono soltanto metterlo in difficoltà, vedremo, anche perché Gesù non ha mai operato per mettersi in mostra, anzi, è sempre stato reticente a compiere gesti, tanto da far apparire ridicole anche quelle espressioni, soprattutto in Marco: non dire niente a nessuno, guarisce un muto, un cieco, uno zoppo, no? Non farlo sapere in giro, ne è fatto poveretto, no? È chiaro che va letto nel contesto, no? Delle intenzioni dell'autore. Gesù risponde con chiarezza a queste domande, a queste richieste. Opera segni soltanto in presenza della fede. Anche il demonio all'inizio, e i sinottici lo hanno messo ben in chiaro, aveva chiesto: se sei figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane, o se sei, eccetera, figlio di Dio, sempre gettati giù, no? Se mi adorerai, eccetera. Quindi operare con la potenza di Dio per il proprio interesse, per far esaltare la propria gloria. Ma Gesù vuole esaltare la gloria di Dio, che è poi anche la sua, certamente. Ma comprendiamoci, il Figlio di Dio oppone un rifiuto che trova motivazione nella Scrittura. Non tenterai il Signore Dio tuo. Ricordate Deuteronomio 6,16, che poi riprenderà nelle famose tentazioni, Luca capitolo 4, versetto 12. Nella preghiera il Signore non lascia in evasa nessuna richiesta, dando quello che è necessario. E infatti Gesù risponde alla necessità più grande, che è quella dell'evangelizzazione, della salvezza dell'umanità, annunciando la liberazione. Di questo hanno bisogno. E come noi dobbiamo sempre ricordare che se le nostre preghiere non sono esaurite alla lettera, no? È perché il Signore, fortunatamente, non si lascia obbligare dalle nostre richieste, ma ci dà quello di cui abbiamo bisogno, che non corrisponde poche volte a quello che noi chiediamo. Versetto 24, poi aggiunse: in verità io vi dico, da notare la citazione solenne, amen. Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Un detto conosciuto, purtroppo comprovato dall'esperienza, anche noi, quante volte abbiamo avuto occasione di dire nessun profeta in patria quando non venivano riconosciute, no? Le nostre buone intenzioni, se non altro, se non le potenzialità. Accettare Cristo accadrà anche in Samaria. I samaritani lo accoglieranno, non i suoi invece. Questo è il destino, purtroppo, del profeta: emarginato, inascoltato, squalificato, ucciso. Qui inizia quell'indurimento del cuore che sfocerà poi in quella condanna di Gesù, ma che sarà motivo di apertura ai pagani della salvezza, che già c'era in verità, no? Ma avendo rifiutato, si sono fatti da parte e altri sono subentrati, ma non scacciando, perché quella porta, quella salvezza è sempre offerta a tutti, ma occorre accoglierla. L'affermazione di Gesù, qui troviamo quell'amen, vi dicevo, ed è la prima delle sei volte che Luca utilizza questo solenne inizio. Negli appunti trovate le citazioni. In quasi tutte le espressioni Gesù si riferisce alla manifestazione del regno di Dio, che si realizzerà in quei fatti pasquali che sta per vivere. L'amen è, ricordiamolo, noi abbiamo cambiato l'accento, è il nostro amen, o amin, come dicono gli orientali, ma è la radice della nostra fede. Amen esprime ciò che è vero, è estremamente saldo, stabile, ciò che permette a noi di mantenere l'equilibrio, di stare saldi. Gesù lo pone all'inizio, nelle sue espressioni. Io vi dico. Non come gli altri profeti o alla fine di una preghiera, come facciamo noi, no? Per dare solennità. I profeti, oracolo del Signore, dopo aver detto, no? La parola è di Dio. Gesù dunque afferma solennemente: io vi dico. Un insegnamento impartito con autorità e con autonomia, perché Gesù è più di uno scriba e anche di un profeta, perché non soltanto annuncia, spiega la parola di Dio, ma la vive, attualizzandola. E l'attualizzazione non è un adattamento della parola, ma la realizza in quel quotidiano che è la sua esistenza, accogliendola pienamente, senza riserve, senza patteggiamenti. Come quella battuta, no, al momento dell'ordinazione: prometti di essere obbediente al tuo vescovo o al tuo abate, no? Se si tratta di un monaco, dice, vediamo quello che chiede, no? e poi siamo obbedienti o meno, se quell'obbedienza corrisponde a ciò che noi vogliamo fare. Allora era più saggio il piccolo principe, il re del piccolo principe, che diceva: io comando soltanto quello che l'altro vuole fare, così sono sempre obbedito. Dice al giovane, no, al piccolo principe, dice: cosa vuoi fare? Voglio giocare. Allora ti ordino di giocare. Veniva obbedito. Spesso, no, l'uomo si adatta a questo, non Dio, perché ciò che ci chiede va sempre contro le nostre pretese, i nostri desideri. Ma si tratta anche di penetrare pienamente i desideri di Dio e di valutare i nostri desideri e capirne la vanità che li anima e che li caratterizza. I versetti 25 e seguenti, anzi, in verità vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non la vedova da Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. Sono 2 episodi della vita dei profeti, e questo irriterà enormemente i presenti che ascoltano Gesù. Elia, primo libro dei re, Eliseo, secondo libro dei re, un riferimento che è conosciuto da coloro che ascoltano Gesù, in quanto mostrano una preferenza che già gli antichi avevano dato agli stranieri, proprio perché gli israeliti avevano rifiutato. Dio mostra la sua libertà nel dare i suoi doni. Egli non è legato ad una patria, ad una terra. Ha eletto Israele come suo popolo, ma chiamandolo a compiere la sua volontà. E lo ha eletto non per meriti. Israele stesso lo riconoscerà: noi siamo scelti non perché più grandi, ma perché piccoli rispetto alle grandi potenze. Israele, noi la leggiamo nella scrittura, ma nella grande storia non compare, no? Sentiamo parlare gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, i Greci, i Romani, no? E Israele è dominato da tutti, sconfitto continuamente. Anche nelle antichità giudaiche, no? La guerra Tito che conquista Gerusalemme, ma in fondo poi Israele è un paese che non ha mai avuto un momento nella storia, no? Anche quando c'era Davide, che pure è stato il momento di grande splendore, i grandi nemici, no? I filistei sconfitti, il gigante Golia, immagine di questa potenza nemica, no? Tutto sommato era uno staterello. Israele è scelto proprio perché è piccolo, proprio perché non può vantare nessuna grandezza dinanzi a Dio. Sono stato scelto perché più forte, perché più capace, perché più no. È l'ultimo. E se si converte Israele, si convertiranno tutti gli altri. In genere, no? E a far rientrare tutti. Dio sceglie un limite. A scuola, no? Si ponevano certe volte dei limiti. Se uno entra in quei limiti, si salva, no? E Gesù sceglie sempre un limite, Dio sceglie sempre un limite basso per permettere agli uomini di rientrare un po' tutti. Quindi Israele non ha nulla di cui vantarsi, così come anche noi. Luca è il solo a fare questo riferimento. In realtà Giacomo al capitolo 5 lo riprenderà, no? Ma è importante comprendere appunto le motivazioni della scelta di Dio. È per una salvezza universale, lui è sempre per la salvezza di tutti, pur nel riconoscimento di una individualità che ognuno ha. Ognuno è unico davanti a Dio. Dio conosce il nome di tutti per indicare che nessuno è sconosciuto, straniero a Dio. La durata del flagello della carestia nella citazione della vedova di Sidone, 3 anni e 6 mesi. In realtà il primo libro dei Re non la indica, dice soltanto che la pioggia cadde nel 3° anno della carestia. Beh, sapete che gli antichi davano grande valore simbolico ai numeri, no? E ogni tanto li aggiustavano pure, proprio per sottolineare il valore del simbolo. 3 anni e mezzo, soprattutto nei libri apocalittici, Apocalisse, o il libro di Daniele, no? Indica la durata della persecuzione, del castigo. E quindi per questo l'Evangelista utilizza questo numero. Le due citazioni però non placano gli animi. I presenti si sentono colpiti nella sensibilità, un po' come è accaduto, ricordate, quando Giovanni Paolo II, andando nella sinagoga, salutò. Lui lo fece, credo, con le buone intenzioni, i nostri fratelli maggiori, no? E dall'altra parte disse, come fratelli maggiori? I fratelli maggiori nella scrittura sono tutti i peccatori, no? Dio preferisce gli ultimi, Davide non era il primo, no? Giacobbe non era il primo, e via di seguito. E allora ci furono, no, queste, quindi bisogna stare attenti. Quindi non colpevolizziamo Giovanni Paolo II, perché anche Gesù sembra, no, che pur volendo in un certo senso placare, come dire, addolcire l'atmosfera, no, invece ottiene un risultato ancora più crudo. I presenti si sentono rinfacciare la loro poca fede e i profeti invece, no, erano sollecitati a far sorgere la fede del popolo, anche, come dire, stimolandola, dice, voi non volete e allora io lo do ad altri e quindi desideratelo e io la darò anche a voi. E come si diceva, no? Al bambino, mangia, se lo mangi tu la do a tuo padre o a chi stava lì vicino, la pappa o il regalo, qualsiasi altra cosa, no? Allora i bambini ci cascano, alcune, una volta ci cascavano, adesso non lo so, non ho più tanta familiarità con le pappe dei bambini, ma una volta dice la vuoi tu, la do a qui, ah no no, a me, e si cascavano. L'assemblea dunque, al versetto 20, tanto attenta, getta ora la maschera, si rivela violenta e aggressiva. Falsa era dunque quella religiosità messa in bella mostra nella sinagoga, tutti lì, protesi e attenti, no? Quante volte le nostre assemblee, magari quando incominciano l'omelia stanno tutti lì, no? Che fendono, dopo magari ti dicono anche è stata bella. E poi se ne vanno, c'è finita però, no? Così anche qui, Gesù chiede altro, o meglio, chiede che gli uomini che lo hanno ascoltato vivano ciò che lui ha detto. Ma i nazaretani non vogliono, e si ripete quello che accadde a Geremia nella prima lettura o nei profeti, dove spesso è ribadita la falsa religiosità e quando si è messi in crisi gli uomini rivelano il vero volto della loro religiosità, perché non è fede. O se è fede è estremamente misera, piccola. Ma anche gli apostoli, ricordate, anche Pietro: Signore, fammi camminare con te sull'acqua, vieni, dice il Signore. E poi, messo il primo passo, affonda. Olico pistoici, o uomini di poca fede, ma proprio neanche quanto un granellino di senape, che era il più piccolo, fra i più piccoli dei semi. I nazaretani rifiutano Gesù. E si accorgono che Gesù si allontana, perché l'Evangelista non presenterà più Gesù a Nazareth. E noi potremmo aggiungere, non perché lui non ci sia voluto tornare, perché non è stato accolto, almeno per quello che risulta. Si riempirono di sdegno, si alzarono, lo cacciarono fuori della città, lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù, ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Non è un miracolo. Beh, noi comunque possiamo anche pensarlo tale, perché insomma scamparla mentre si è sul ciglio di un burrone dinanzi a una folla inferocita, no? Gesù che passa in mezzo a loro senza che nessuno lo prenda e lo butti giù. Sappiamo come quelle situazioni, no? Basta un niente per esplodere. Luca ci offre l'indicazione, però, come dirà poi più avanti, non era ancora il suo tempo. Nulla può toccare Gesù, perché non è ancora giunto il tempo della sua morte. Gesù attraversa la folla in tumulto, mostrandosi calmo, sembra fare una passeggiata. Egli, con la sua serenità e la sua potenza, domina l'odio scoppiato, improvviso e assurdo, e non è vittima della cattiveria e dell'ostilità degli uomini, così come non fu intrappolato nelle tentazioni dal Satana nel deserto. E non resterà così neanche intrappolato dalla morte, perché anche quando Gesù sale sulla croce è perché ha accettato di non opporsi, ma la sua vita diventa motivo di salvezza, la sua vita offerta per l'umanità intera. Come agnello muto dinanzi ai tosatori, Gesù cammina beneficando e risanando tutti gli uomini, soprattutto coloro che sono sotto il potere di Satana. Egli libera tutti, perché Dio è con lui. Per questo, e chiudo con la seconda preghiera di colletta, noi preghiamo: o Dio, che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in patria manifesti il dramma dell'umanità che accetta o respinge la tua salvezza, fa che nella tua Chiesa non venga meno il coraggio nell'annunzio missionario dell'Evangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.